Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, bentornate, bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini al microfono e il numero a cui potete scrivere durante questa diretta per richieste di informazioni, consigli e suggerimenti: 331-62-14013, WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta a @popolarenetwork.it se volete scrivere una mail. Se invece volete scriverci in altri momenti per segnalazioni oppure anche richieste di approfondimenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con le tag degli argomenti di quest'oggi. È venerdì, ritroviamo lo spazio dedicato ai fumetti curato da Antonio Serra. Mi raggiungerà Diana Santini per terminare questa settimana di ritocco agli abbonamenti di Radio Popolare a 107.6, cifra simbolica che rappresenta la nostra storica frequenza in FM. Avremo ospite Claudia Marsicano per La Diva del Bataclan, uno spettacolo che la vede collaborare con tra l'altro un artista di cui vi parleremo con lei e che abbiamo avuto a sua volta spesso ospite, una storia che è proprio legata alla storia del Bataclan, ma poi sentirete come. È uno spettacolo che ha già ricevuto molti riconoscimenti e che arriva a Milano al Teatro Fontana. Mentre Tiziana Ricci ci porta a scoprire il programma di Museo City 2026 che prende il via proprio questo fine settimana. Ma adesso siamo come sempre felici di dare il benvenuto a una voce che conosciamo bene, insomma, perché comincia il lungo festival FOG a Triennale Teatro Milano, che porta grandi nomi e soprattutto grandi novità dal panorama internazionale della scena contemporanea e poi naturalmente anche grandi artisti del nostro paese. Ce ne parla come sempre il direttore artistico di FOG e di Triennale Teatro Milano, Umberto Angelini. Buongiorno Umberto e bentornato.
Buongiorno, buongiorno a te Ira, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora Umberto, che è un perfezionista, ci teneva a dire che è in esterna e che quindi se sentirete sirene, bambini, pallonate, insomma, che spero non ti colpiscano, oppure altre situazioni, non so esattamente in quale.
Signora mi ha detto buon anno,
poco fa. Perfetto, ma va sempre bene, in fondo siamo ancora in febbraio. E quindi grazie Umberto Angelini del suo tempo. Si comincia insomma con la gran cassa, perché arriva Mario Banucci, l'enfant prodige della scena contemporanea europea e non solo, arriva Castellucci, no?
Sì, siamo molto felici di questa apertura, anche perché nel caso di Mario Banucci è la nostra coproduzione, mentre Romeo Castellucci presenta un progetto frutto di una coproduzione tra Triennale Milano Teatro, FOG, il Wiener Festspoken e il GREC di Barcellona, quindi una tre grandissimi festival, ci mettiamo anche noi dentro ovviamente per orgoglio. E quindi siamo molto curiosi anche di vedere che cosa Romeo Castellucci farà per il pubblico milanese e per gli spazi di Triennale.
Bene, invece sappiamo già un pochino, perché è la prima italiana, quella di Mario Banucci, che ancora una volta, come ha fatto anche in altri suoi premiati spettacoli precedenti, si rifà, diciamo, a rapporti familiari, giusto?
Sì, questo è l'ultimo appuntamento di una trilogia. Noi abbiamo presentato lo scorso anno Goodbye in Dita. È straordinario il lavoro di Mario Banucci, considerando anche la giovane età, perché Mario ha compiuto poco più di 27 anni, ed è un lavoro molto, molto visivo, come lo stile di Banucci, ma anche molto legato al, appunto, come dicevi te, alle relazioni familiari, attraverso anche un linguaggio del corpo che diventa molto poetico. Ma quello che a noi interessa anche il fatto che Banucci provenga da due paesi, l'Albania e la Grecia, che sono anche un po' lo specchio di questa edizione del festival, un'edizione che guarda molto al sud del mondo, non solo dal punto di vista geografico, ma dal punto di vista dei linguaggi, dal punto di vista anche così delle posture politiche e di potere. È un festival per noi molto importante, 40% degli artisti non è mai venuto a Milano, il 30% non è mai venuto in Italia, quindi a testimonianza di un ruolo di scouting molto significativo, ma basti pensare che tre degli artisti che sono stati premiati lo scorso anno e quest'anno con il Leone d'Argento a Venezia sono artisti che abbiamo presentato in questi due anni a FOG per la prima volta, quindi è anche un segno per noi significativo di riuscire a intercettare quelle che sono le nuove voci del presente, unite poi a quella che, come giustamente sottolineavi, anche la presentazione di grandi nomi, Marcos Morau, che è il nostro artista associato, Castellucci, Serrano, Motus, ma è comunque un caleidoscopio, sono oltre 23 i paesi del mondo che sono rappresentati, sono 80 le repliche in questa edizione primaverile. E già la prossima settimana avremo uno degli appuntamenti più significativi del festival, che è quello di Alberto Cortez con Anaphonet, che tocca uno dei punti chiave del festival. Parla della violenza intragenere, parla della violenza nelle relazioni queer. È un festival che vuole mettere in luce anche molta ipocrisia della società occidentale, molta ipocrisia della borghesia colta, e quindi si mette molto in discussione. E credo che però questo sia benefico per una riflessione molto, molto seria sui linguaggi, sul potere, sulla violenza esercitata anche all'interno di quei contesti che noi troppo spesso come occidentali consideriamo puri, intatti. Il lavoro di Alice Arpour parla della violenza nei confronti di tre donne migranti nella società e nella comunità libanese. E questo è per noi un altro aspetto del festival, quello di metterci sempre in una postura molto critica rispetto alla società contemporanea.
Ecco, ho visto, scorrendo questo ricco programma, perché sappiamo che FOG è un festival lungo che da febbraio va fino ad aprile, poi anche una ripresa autunnale, una serie di nomi che hanno creato anche un'affezione proprio grazie al fatto che sono trascorsi in triennale più di una volta, come appunto citavi Marcos Morau e la Veronal, oppure Agrupación Señor Serrano, oppure Un Trior and Good, Ariella Vidac, Ninarello per esempio, i Motus. E tanti Sentieri Selvaggi che approda da voi per esempio più avanti in marzo. Chi sono gli artisti che non sono mai venuti in triennale?
Allora, sicuramente Alice Arpour, poi c'è un lavoro molto interessante della compagnia norvegese, il lavoro si chiama Hommage au Père, ed è appunto quello che è uno degli spettacoli simbolo di quello che dicevo, perché qui si parla di tre rappresentazioni casalinghe, di tre nucleari della borghesia colta norvegese che si confrontano con una ragazza alla pari asiatica, mettendo in luce in alcuni casi anche la difficoltà di trovare un vocabolario comune dietro l'apparenza formale di un'integrazione, di un rispetto. Poi abbiamo un trio che è quello di Rebecca Salvatori, Sen Abdullah e Umak, insieme al visual artist che viene da Londra, che è Charlie Hope, che lavora proprio sul tema dell'identità e dell'immigrazione. In questo caso parliamo di una performance audiovisiva, così come il tema dell'immigrazione è un'installazione sonora nello spazio voce, che è lo spazio appunto dell'ascolto della musica di triennale, è quello di Freya Powell, che raccoglie le voci dei migranti che hanno attraversato il Mediterraneo. Poi abbiamo Benjamin Kahn con uno dei lavori più belli del festival, di questa sospensione e che introduce anche un'altra delle tematiche, che è quella della speranza, e anche quella che è un momento forte del festival, così come l'ambiguità dell'amore. Tara Manic, giovanissima regista serba, che fa uno spettacolo profondamente intimo e anche disturbante. Il pubblico sarà attorno ai due attori ed è sul testo di Paula Vogel, e quindi il testo che è stato premiato anche con il Pulitzer, e viene definita una lodita da una prospettiva femminile, una storia di abuso, ma la capacità della regista costringe lo spettatore a un continuo scivolamento di ruoli, una continua adesione disturbante, perché si prende coscienza del fatto che l'atteggiamento seduttivo della giovane attrice spinge e contraddice la fermezza della posizione dello spettatore o della spettatrice. Un altro lavoro molto interessante è quello di un artista palestinese che vive in Belgio, ed è un lavoro di lei si chiama Maraya Eusen, ed è un lavoro proprio sul linguaggio, ed è un lavoro sul linguaggio, sul potere, sulla violenza del linguaggio del colonizzatore e del colonizzato, e quindi nasce dal suo percorso abituale in treno e dalle telefonate che lei fa con la famiglia invece rimasta in Palestina. Quindi un lavoro sulla memoria, che è un'altra traccia che troveremo. Un altro artista che non è mai venuto in Italia, Anarkasis Ramos, e questo è invece un lavoro con la madre di Anarkasis in scena. Provengono da uno dei villaggi più poveri del Messico, e la madre racconta proprio la sua esperienza di una donna che nella sua vita ha cambiato 30 lavori senza mai trovare una soddisfazione economica, e il figlio le dice: ma devi venire a lavorare con me, perché io faccio teatro. E la madre dice: ma come fai teatro, ma cosa vuoi che guadagni? E lui dice: ma guarda che noi siamo poveri, io sono gay, proveniamo dal Messico, funzioniamo benissimo nei festival occidentali europei. e quindi tutto questo continuo sfaldare la posizione dello spettatore e delle spettatrici, e permettimi anche degli organizzatori, per me è molto importante all'interno di questa edizione. E ci sono poi anche altri artisti, tra cui Zucac, collettivo Zucac con Ben Frost, che ci racconta un Libano, che è un libro fortemente provato dai bombardamenti, dal fatto che non ci sono più gli spazi per provare, loro stessi non hanno più lo spazio in cui esercitare la loro professione di artisti del teatro, e quindi ci riportano dentro una situazione drammatica del Medio Oriente, che continuiamo un po' a occultare, ma che è ancora purtroppo molto, molto viva e molto presente. E poi un altro artista che non è mai venuta a Milano, è una performance di 3 ore, il pubblico può entrare e uscire. È uno dei lavori più belli che io abbia visto negli ultimi anni, ed è per me molto, molto significativo questo tipo di lavoro, perché è un lavoro sulla danza, ma nello stesso tempo è un lavoro costruito sul rapporto che ha con lo spazio, ed è anche un lavoro che è il lavoro dell'artista, Ewa Diasnowska, che è un'artista polacca, ma un lavoro sullo spazio, è un altro giovanissimo che ha fatto questa performance declinandola per il Louvre, verrà pensata invece per gli spazi da Triennale, e Nemo Flure, che farà anche un lavoro con alcune comunità di studenti milanesi.
Beh, insomma,
questo è un po' il racconto del festival. Poi c'è tanta musica, ha citato Sentieri Selvaggi, questo lavoro su Eastman, dei DJ set, collaborazione con Radio Raim, insomma la parte musicale è sempre molto forte all'interno di Fog.
Allora, noi vi invitiamo ad andare sul sito Triennale, insomma, e trovate, basta cercare Fog Festival Triennale, trovate tutti i modi per arrivarci. A prenotare, perché dato che si tratta di produzioni internazionali che si fermano per qualche replica, è importante prenotare, insomma, leggetevi bene il programma, assicuratevelo presto il posto, soprattutto per alcuni spettacoli, naturalmente noi siamo qua, se volete, sia per riascoltare cosa ci ha detto Umberto Angelini quest'oggi in podcast sul nostro sito, sia per ricordarvi quello che succede a Fog nelle prossime settimane, se vi siete persi qualcosa. Grazie mille Umberto, buon festival.
Grazie a voi.
A risentirci,
grazie.
Ciao.
Buona giornata, ciao.
It's in the sweet things that you say, and the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song, I sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than a thousand seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face, blue light and love and a warm embrace. Just for you, I would swim across a thousand seas, just to spend a day and night in your good company. Just for you, I would learn to sing last evening song, and just for you, I'd dance my rain dance all night long, just for you.
Da oggi, 27 febbraio fino al 5 marzo, entra nel vivo il programma di aperture, visite, laboratori e incontri di questa decima edizione di Milano Museo City. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Silvia Adler, direttrice di questa manifestazione che arriva puntuale ogni anno, siamo al decimo appuntamento e volevamo sapere con quali idee, con quali novità se ci sono.
Beh, intanto buongiorno a tutti e a tutte. Quest'anno celebriamo il nostro decimo anniversario con un programma molto più vasto e di durata anche molto più impegnativa, perché abbiamo iniziato il 6 di febbraio. Mm-hmm. E termineremo il palinsesto il 15 di marzo, intanto con dei progetti speciali, 6 specifici in giro per la città, all'interno di negozi e di gallerie d'arte e in particolare delle loro vetrine, che esporranno ed espongono già tuttora opere d'arte, sculture, installazioni, di tutto e di più.
Sono 124 istituzioni, ho visto.
Sì, poi ne abbiamo una trentina che partecipano invece a questo progetto delle vetrine.
Quindi, ma quindi non solo Milano.
Abbiamo delle, diciamo, incursioni anche dall'Interland e da fuori Milano, in particolare da altre province, grazie appunto dei progetti speciali, quale ad esempio quello che inaugura questo venerdì sera, sì, il 27 febbraio, presso il flagship store del MUMAC in via Forcella, dietro via Tortona. E sarà una mostra che coinvolge 10 tra musei d'impresa e archivi storici, che andranno a raccontare l'evoluzione e l'innovazione del Made in Italy grazie appunto a una serie di manufatti, di oggetti e di icone, diciamo, che hanno fatto un po' la storia, tra cui penso, non so, delle tute della fila, delle caffettiere di Alessi, una sedia di Cartel. Ci sarà un pneumatico da Pirelli, eccetera, eccetera.
Sono molto incuriosita da questa galleria antico Egitto al Castello Sforzesco.
Allora, questa è una novità di quest'anno che è stata comunicata dall'assessore e che appunto riapre finalmente al pubblico, se non erro, proprio in questi prossimi giorni.
Ah, beh, quindi è una novità, ecco, quella lì. E poi, in qualche modo, Museo City si lega agli eventi sportivi, abbiamo visto le Olimpiadi, adesso tra poco apriranno le Paralimpiadi.
Allora, in parte sì, in quanto mi sembra che questa manifestazione di quest'anno sia paragonabile a quella che potrebbe essere una marcia longa, no? Una maratona. E direi che un po' tutti gli archivi d'artista, le istituzioni che partecipano a musei più grandi, più piccoli, stanno dando veramente del loro meglio per pensare anche delle attività rivolte a un pubblico il più eterogeneo possibile. Poi ci sono una serie di chicche, quali per esempio al Castello Sforzesco verranno esposte da parte dell'archivio storico fotografico una serie di immagini proprio relative agli sport invernali. L'ADI Design Museum propone anche una mostra tematica celebrativa di questo speciale appuntamento, e ovviamente abbiamo una mostra invece che già è stata inaugurata qualche settimana fa al Museo del Novecento su Armando Testa e il suo rapporto con lo sport, e quindi tutta una serie di grafiche di pubblicità che il grande insomma pubblicitario e artista realizzò nell'arco della sua carriera.
Una delle costanti di Museo City è Museo Segreto.
Esattamente, Museo Segreto torna anche quest'anno, sono una sessantina le opere che vengono esposte, in particolare dal 27 di febbraio al 5 di marzo, e che vanno ad approfondire il tema delle imprese della cultura, quindi anche per andare a sottolineare questo rapporto, no? Con un po' la sfida contro il tempo, ma non solo con se stessi, con il pubblico, e andare a sottolineare ancora una volta che la cultura è per tutti e di tutti.
Ecco, abbiamo detto le novità e le cose, c'è qualcos'altro che dobbiamo sottolineare di questa edizione?
Direi di sì, due in particolare mostre di patrimonio di solito non accessibili al pubblico, e che sono quella che si tiene presso la sede centrale di Banco BPM in Piazza Meda, tutti i giorni aperto al pubblico, e con una selezione di opere in collaborazione peraltro con proprio Museo City, che vanno un po' a diventare una bussola per orientarsi anche all'interno del programma generale, perché sono opere che rappresentano, diciamo, artisti o periodi storici che poi si possono approfondire anche in altre istituzioni culturali. E poi abbiamo invece un'apertura della collezione di Deutsche Bank nel quartiere generale di Bicocca, ed è un'occasione unica perché Deutsche Bank è una delle collezioni, anzi la collezione più grande al mondo d'arte contemporanea, quindi in questo caso abbiamo curato con il team della banca di arte globale una piccola esposizione selezionando delle opere proprio legate invece al rapporto con la cittadinanza e con la città di Milano.
In conclusione, ho visto che c'è un pensiero riservato ai bambini con Museo Kids.
Sì, le attività si svolgono soprattutto questo fine settimana. Suggerisco in particolare di andare sul nostro sito e di filtrare le attività con il Museo Kids. C'è un laboratorio che mi era interessato molto presso lo studio Cine Cavandoli, un laboratorio dedicato dai 6 ai 14 anni sulla tecnica di proiettare le ombre e quindi creare delle animazioni. Quindi penso che sia un laboratorio molto interessante, ma ce n'è anche uno presso Fondazione Pasquinelli relativo invece all'arte astratta, quindi le proposte sono veramente molto variegate.
Ok, e qui si va avanti fino al 5 di marzo. Bene, allora grazie Silvia Adler, direttrice di questa manifestazione di Museo City, e in bocca al lupo, perché sappiamo che ha in cantiere un bambino, giusto?
Due, esatto.
due sono. Allora doppio in bocca al lupo, e grazie.
Grazie,
ha dimostrato che le donne riescono a tenere insieme tutto, insomma. Mentre sta facendo i bambini, fa anche la direttrice di Museo City. Brava.
Esatto, grazie mille. Viva il lupo e buona Museo City a tutti.
Dunque, Museo City, Silvia Adler, Tiziana Ricci, il servizio comincia proprio in questi giorni e il programma è facilmente consultabile sul sito del Comune di Milano.
Thank you. feminine heart used to be like yin and yang. It was breathing, but.
Dunque, Dua Salé con Flood featuring i Bon Iver, questo è il brano che ci ha accompagnati fino allo spazio pubblicitario che taglia in due Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Noi ritorniamo subito dopo con altri argomenti, altre voci. Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 e noi adesso vi portiamo a teatro, al Teatro Fontana, dove da quest'oggi fino al 1° marzo va in scena La Diva del Bataclan. Un musical contemporaneo che racconta la storia di una giovane donna che vive in una grande illusione. Quale illusione? Lo intuiamo un pochino anche dal titolo, che fa proprio riferimento al celebre e drammatico attentato terroristico islamista a Parigi nel 2015, ma in che modo questo personaggio è legato a quella vicenda? Lo chiediamo alla protagonista dello spettacolo che è firmato per la regia, la drammaturgia e le liriche da Gabriele Paolo K, che insomma conosciamo bene, altro artista che insomma, ha alle spalle molte e importanti imprese negli ultimi anni, proprio come Claudia Marsicano, pluripremiata, è una delle nostre più interessanti interpreti del teatro contemporaneo. Ciao Claudia, bentornata, grazie di essere qui.
Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, la nostra diva, cosa c'entra col Bataclan?
Assolutamente niente.
Ecco.
La verità è che lei col Bataclan non c'entra assolutamente niente. Come tutti noi è stata spettatrice di quella tragedia e ha deciso di volerne essere protagonista. E quindi inizia il suo percorso da mitomane attraverso i social network, che sono un po' un punto focale del lavoro, e appunto cerca quell'approvazione, quell'amore, insomma di appagare la sua solitudine attraverso i social network, sentendosi parte di qualcosa non solo di incredibilmente più grande di lei, ma dove appunto lei non c'entra assolutamente niente.
È proprio così, tra l'altro, cioè un fatto che nello spettacolo in qualche maniera viene certamente messo al centro, ma al tempo stesso sfiorato per dare spazio, no, al bisogno di visibilità della diva.
Sì,
è un pretesto.
È un pretesto, un po' come il musical per noi è uno strumento per raccontare insomma il suo sogno, quello che lei vorrebbe essere, il suo momento di non lucidità, ecco. Così lei attraverso il social network e quindi questo schermo in tutti i sensi cerca di essere una versione di lei che non è, per attirare appunto consensi che altrimenti non avrebbe. In qualche modo.
Certamente, infatti, quindi ci si collega sostanzialmente in un, tra l'altro, una drammaturgia molto interessante, carica di sarcasmo, ma anche di drammaticità, e una prova di interpretazione per te, Claudia, è faticoso il ruolo, perché comunque la diva è proprio una diva.
Sì, faticosissimo. Infatti ogni volta prima di iniziare dico ok, adesso ci facciamo un viaggio di un'ora e mezza, non staccare mai, perché comunque appunto sono da sola, in scena con me c'è Gabriele Coreddu, tra l'altro oggi è il suo compleanno, quindi gli faccio gli auguri, che diciamo che è come se fosse appunto un'altra versione, un'altra proiezione, no, delle sue fantasie, però di fatto poi lo spettacolo è sulle mie spalle e insomma cantare, ballare, recitare tutto insieme è complesso. Infatti Gabriele mi ha regalato un parco giochi divertentissimo, però insomma è anche abbastanza impegnativo, però ecco, oggi inizio a divertirmici dentro, ecco.
Beh, insomma, sì, cioè un parco giochi appunto a tinte, come dire, molto forti, perché tra l'altro c'è anche un meccanismo, chiamiamola, di quotidiana autodistruzione, no? In questo show che la diva mette in scena per i propri social, no? Cioè in qualche modo ne esce devastata.
Sì, anche perché si immedesima completamente in queste storie, diciamo che inizia in un modo, appunto, semplicemente fingendosi vittima, e poi piano piano assorbe sempre di più il dolore, le storie, fino a farle diventare proprio parte di sé, e questa cosa ovviamente la porterà alla distruzione. Non faccio anticipazioni perché lo spettacolo inizia come finisce, nel senso che noi troviamo da subito Audrey in prigione, è stata condannata a 4 anni per aver frodato lo Stato francese, quindi insomma non andrà a finire bene, e questo perché appunto inizia in un modo anche abbastanza innocente, voglio usare questa parola, e poi le sfugge dalle mani.
Completamente di mano, il gioco sfugge di mano. È un bellissimo spettacolo, io vi consiglio di non perderlo, grazie per averci offerto una via d'uscita al Sanremo di quest'anno, che forse è uno dei più terribili.
Orribile.
Noiosissimo. Insomma, cioè, eccetera, i commenti li abbiamo anche fatti ieri sera in auditorium, dove appunto una bella serata organizzata da Claudio Costoni con gli ascoltatori si intitolava Noi non ci Sanremo, e quindi a parte questo, che è un mio commento personale, da quest'oggi al 1° di marzo, quindi fino a domenica, non perdete La diva del Bataclan, il musical con Claudia Marsicano, per la regia di Gabriele Paolo Ca, in scena anche Gabriele Coreddu, ricordatevelo, è anche un musical, e quindi insomma ci sono tante cose da scoprire in questo titolo così interessante. Grazie Claudia per essere stata con noi.
Grazie mille a te, agli ascoltatori e ascoltatrici, grazie.
A presto, a risentirci.
A presto.
In una palazzina popolare di Créteil, la cittadina di merda alle porte di Parigi dove sono nata, a pochi anni avevo già capito che a volte la vita, com'è, è davvero poco significante. E certe volte, per non ammazzarsi, si tratta solo di crearsi una finzione.
Al Bataclan continua il match durante un concerto rock. Entrano in tre combo me e Kalashnikov.
Sono una tra i primi a commentare. Anche io c'ero. Anche io sono una vittima. E ora, grazie al tuo post, non mi sento più sola.
Improvvisamente sono virale, inaspettatamente sono reale. Non l'avrei potuto proprio mai immaginare che sarei diventata virale, virale, virale. Goditi il mio mondo virtuale, i miei Pokémon sono proprio male. Dai, segui anche tu il mio canale.
Perché ogni volta che ho una para divento ancora più cazzara. E poi mi ritrovo a sognare che io sono ciò che non è. Il mondo che io avrei voluto, chissà chi me l'ha fottuto. Riscrivo questo mondo qua un po' come mi va.
Claudia Marsicano, premio UBU al Teatro Fontana solo questo weekend con la diva del Bataclan, ve lo ricordava lei stessa. Una giovane che vive sui social fingendosi una sopravvissuta al tragico attentato del locale parigino. È veramente uno spettacolo in forma di musical, tra l'altro, da vedere. E adesso c'è qualcos'altro di importante da dirvi, perché questa settimana ve l'abbiamo già detto molte volte, ma non ci accontentiamo.
Truccati anni 70, libere voci.
Claudia Buzzetti, uno dei più recenti acquisti per quello che riguarda le sigle, la musica, è stata anche con noi alla serata del Carcano che ha aperto i festeggiamenti per i nostri 50 anni, giovane cantautrice, valente e soprattutto paziente quando si tratta delle nostre iniziative, come ben sa la nostra Diana Santini, che mi ha raggiunta per il momento ritocco.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatori. Sì, io mi ero offerta di fare la cantante ufficiale della baracca, ma
non ti hanno fatto più sapere niente.
Sono state preferite altre candidature.
Ci ha raggiunto anche Antonio Serra, che si fa giustamente gli affari suoi, perché fra un po' c'è la sua rubrica. Io però gli apro il microfono, così lo costringo a intervenire, perché anche lui è uno dei motivi per cui potreste decidere di ritoccare il vostro abbonamento, sei d'accordo?
Forse il principale addirittura, no. Perlomeno in questo spazio.
Ma comunque sì, l'abbonamento va sicuramente ritoccato.
Allora, mi sei attento o mi sei come sempre un po' sulle nuvole con i tuoi voli virtuali? Sapete, quelli che ascoltano questo programma sanno che Antonio di notte vola virtualmente.
E anche non virtualmente, però sei sul pezzo.
Sono sul pezzo. Sono...
Beh, sai a quanto bisogna ritoccare?
Ah, questo no.
Vedi, io te l'ho detto che vola, vola con la fantasia, ma non mi è qui sulla cifra.
È una soglia,
allora, aspetta,
ti voglio aiutare,
quiz.
Esatto.
Il quiz. Dai,
è
dai.
Una soglia affettiva, una soglia del cuore insieme delle orecchie. Funziona, Ira? Cosa
sì,
ci vogliamo aggiungere un indizio?
L'audio, allora uno, diciamo uno della nostra età, quando voleva ascoltare Radio Popolare, cosa faceva?
Accende sui?
107.
E?
6.
Ecco, 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 vedi, lui le cose le sa, è come dire, come si diceva a scuola, è bravo, ma bisogna
non si applica,
non si applica, eccetera, perché come ha detto Antonio Serra, cifra simbolica 107,6, ovvero 107 euro e 60 centesimi. Se avete ancora il vecchio abbonamento a 90, o addirittura ho scoperto c'è gente che ce l'ha a 60.
Sì, perché i cascami della lira ancora si annidano nel nostro, come dire, database. Ci sono ancora effettivamente ascoltatori che hanno degli abbonamenti appunto a 90, ma anche al cambio di allora delle lire, quindi anche a meno. E insomma, quindi abbiamo voluto provare a suggerire, tra l'altro su suggestione di un ascoltatore, a tutti quelli che si trovano sotto questa soglia, se possono, naturalmente, è un'offerta che si può rifiutare, ma che si può invece anche prendere in considerazione, visto che poi alla fine è un piccolo adeguamento, un piccolo esborso, ma se lo facessero tutti gli ascoltatori che stanno sotto la soglia dei 107,6 euro, sono più di 10.000 tra i nostri abbonati, ecco, già più di 1.200 circa hanno ritoccato in questi giorni.
Continuano a scrivere, tra l'altro.
E noi vogliamo quindi, diciamo, il nostro obiettivo il nostro obiettivo sarebbe di riuscire ad arrivare a lambire, a superare un'altra soglia simbolica, cioè i 1975 abbonamenti. 1975 ritocchi, che è l'anno di fondazione di Radio Popolare, questo è il 50esimo, eccetera, eccetera.
Esatto, 1975 ritocchi, tu hai detto già 1000?
Siamo circa 1160.
Allora si può fare, nel corso del weekend ci
forza,
possiamo.
Bisogna insistere.
Volete scriverci per dirci se ritoccate, come fate spesso? Tra l'altro lo avete fatto anche durante le trasmissioni in cui non c'era il momento ritocco. Cioè hanno scritto spesso e volentieri. Vi ricordo il numero 331-6214013. Mi ricordo la mitica puntata di Cult con Alessandro Principe, che salutiamo perché forse ci sta
ci ha
ascoltando.
Lasciato ormai, no?
No, perché so che era malato.
Parlandone da vivo. No, ciao, malato. Guarisci presto,
ciao, Ale,
ti aspettiamo,
insomma, ritoccati anche tu, con Alessandro Principe, in cui in una puntata di Cult abbiamo fatto quasi 30 ritocchi.
Stai cercando di mettermi un po' di ansia.
No, voglio dire che adesso il meccanismo, voglio dire, tutti quelli che si sono buttati subito a ritoccare molto gentilmente probabilmente lo hanno già fatto, però ci sono una serie di persone che magari sentono questa annuncio per la prima volta e quindi possono dircelo, cioè chi per esempio c'è chi per esempio ha deciso di ritoccare anche a più di 107,6 e lo ringraziamo molto, ci sono stati ritocchi a 150, a 120, a 130.
Ci sono stati anche nuovi abbonamenti, perché diciamo l'idea è che in prospettiva, senza stare proprio a fare i precisetti dell'inflazione, però considerato che l'abbonamento è nato come una cosa che costava 90 euro 25 anni fa, diciamo i prossimi abbonamenti, gli abbonamenti del futuro, il nostro ideale è che insomma raggiungano e si assestino come media o come minimo su quella soglia dei 107,6 appunto, poi ovviamente come sempre da ciascuno secondo eccetera eccetera.
Quando possibilità.
Come si fa? Come
allora, intanto no. lo possiamo spiegare, perché Enrico dice: io ho compilato il modulo presente sul sito indicando la nuova cifra, ma non ho saputo più nulla da voi. Non mi risulta che debbano sapere qualcosa da noi.
Fentuch noi,
che non so se è proprio milanese, a me sembra, non lo so, cioè facciamoci dire da Antonio che è milanese.
No, non ci provo neanche.
Penso che il noi sia sbagliato in milanese, cioè
in che
vuol dire
subito.
Noi si dice qualcosa come noi altri, insomma,
noi alter, vabbè.
Qualcosa del
vabbè,
genere.
Vabbè, insomma, no, comunque è tutto normale, caro Enrico perché
grazie molte.
La nuova cifra, voglio precisarlo perché so che ci sono state anche la nuova cifra verrà scritta col punto. Allora, voi aprite, andate sul sito della radio, c'è un sostienici, ritoccati, un bel quadratone che vedete in apertura del sito. E c'entrate dentro, c'è un modulo da compilare, c'è un bottone azzurro, lo rischiacciate, c'è un modulo da compilare, veramente a prova. Insomma, si capisce molto bene.
Stavi per insultarli,
si capisce
come tu
proprio bene. E poi alla fin fine niente, si fa invio e poi dopo noi facciamo la cosa con le banche. Quindi quello che ti deve arrivare da noi, caro Enrico, in questo momento è tutta la nostra gratitudine, ma non una mail o un segno concreto di...
Quindi tranquillo. In ogni caso, dovessi avere ancora dubbi, scrivi ad abbonamenti@radiopopolare.it e ti risponderemo prontamente. Clara ha appena fatto il ritocco e ha mandato lo screenshot del suo ritocco, la schermata di cui parlava
ecco
anche
qua.
Enrico. Carlo ci scrive 17,61, meglio perché divisibile per 3.
No, alt, fermi tutti, non importa, non serve.
Vabbè, ma l'ha fatto.
Grazie,
107,61, Carlo, se vuol farlo 107,61 perché gli viene diviso per 3, sono fatti i suoi.
Certo, totalmente, però volevo dire che se per caso siete preoccupati del fatto che 107,6 non è perfettamente divisibile, si arrangiano le banche, fanno loro. Il problema potrebbe porsi, semmai, per chi ha l'abbonamento via PayPal. Chi ha PayPal deve fare un arrotondamento, fa 108 perché così sono
poi
9 euro.
Poi deve ritirare il precedente, come dire, e mandarne
uno nuovo.
Sì.
Lo chiude quello prima, ne apre uno nuovo, mette la cifra di 9 euro al mese perché appunto la cifra è mensile, oppure mette la cifra di 108 e poi quando venite qua vi offriamo un caffè però della macchinetta per ridarvi questi 40 centesimi.
Ho sbagliato a lanciare i dubbi milanesi perché arrivano, invece di arrivare ritocchi, arrivano fem tus cos nun, cioè facciamo tutte cose noi, tus cos, quindi tus non tuc, tus cos. E Daniele Armanini in che vuol dire oggi, non subito, e quindi insomma, però ora basta, cioè nel senso che ora basta, non diciamo più niente in milanese.
Adesso... No, voglio dire un'altra cosa di milanese. Proprio di no, non in milanese, state tranquilli tutti, tranquilli. No, volevo dire che sulla pagina del sito dove compilate, inserite i vostri dati e ci comunicate, diciamo, il ritocco e quindi l'aumento dell'esborso, dell'abbonamento annuale, lo portate a 107,6, dovete usare il punto, 107,6, proprio come la frequenza. Se mettete la virgola va in confusione.
Casino.
Sì.
Sì, questa è una cosa che abbiamo scoperto vivendo. Noi intanto, allora ritorna Enrico, volevo ritoccare... alla cifra corrispondente alla frequenza di Radio Maria
108.
Ma poi ho arrotondato a 110. Grazie Enrico, grazie. Sì. Ci ha detto anche la cifra.
C'è da dire che siamo fortunati, perché se per dire al momento di comprare le frequenze compravamo l'88, adesso eravamo incasinati, no? Invece così, però, e c'è da dire che però non si va oltre il 108, quindi la prossima volta ci dovremo inventare, diciamo, un'altra soglia psicologica.
Però loro non superano, però, superano amabilmente la soglia psicologica. Chi può ritoccare ritocca anche molto generosamente, e chi invece ritocca 107,6 merita tutto, come tutti quelli che ritoccano, tutto il nostro rispetto. Grazie, per noi fa veramente una grande differenza il ritocco, potete immaginarlo se fate due conti, ed è un modo un po' più soft che non chiedere un abbonaggio, un raddoppio, eccetera. Quindi il ritocco va avanti, Diana, fino a domenica.
Sì, fino a domenica, così con questi alti e bassi, con questi ingressini, con questi come promemoria per voi, senza riempire il palinsesto, senza cambiare troppo la programmazione, ma diciamo provando a portare a casa questo piccolo risultato, e poi in prospettiva, insomma, per risintonizzare tutti i vostri abbonamenti su queste, insomma, sulle
questa cifra simbolica.
Esigenze del presente.
Grazie.
Dell'oggi.
Certo, del contemporaneo, perché siamo nella trasmissione cultura. Quindi grazie mille a Diana Santini, grazie ascoltatrici, grazie ascoltatori.
Grazie ascoltatori di tutti i vostri ritocchi, e grazie Ira, e grazie per questa ospitalità.
Ciao, 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 ciao. E ora Antonio Serra, veramente, sei fuori dalla tua poltrona, vuoi raggiungerla rapidamente?
No,
stai bene lì.
Se qua funziona, va bene qui.
Va bene lì? Va bene, allora, eccezionalmente fuori dalla sua poltrona di spalla, del microfono di spalla, Antonio Serra, che appunto è un ottimo motivo per ritoccare a 107,6 l'abbonamento, nella sua rubrica del venerdì.
Allora, la rubrica del venerdì che si occupa di un fumetto, diciamo molto importante, che è un fumetto giapponese che è opera di un famosissimo autore il cui nome però è un po' complicato, quindi si chiama Yoshikatsu Yasuhiko, ma fortunatamente si fa chiamare da tutti Yas, il che ci permette ora di andare avanti con maggiore rilassatezza. Ora, per coloro che magari conoscono un po' la storia del fumetto in assoluto e non la storia solo del fumetto giapponese, Yas è un autore fondamentale, ha realizzato fumetti straordinari, tra cui è uno dei co-creatori di Gundam, una delle serie robotiche più famose in assoluto. Ma a parte questo, negli anni ha fatto tantissime cose, ha uno stile di disegno assolutamente cinematografico straordinario, perché è anche un famosissimo animatore, cioè realizza cartoni animati, e noi parliamo però del suo primo fumetto, che venne pubblicato serialmente, quindi a puntate, sulla rivista Monthly Comic Review dal 1979 al 1984, ma che non era mai stato pubblicato qui in Italia e viene pubblicato invece in questo momento. Ed esiste quindi in un'edizione pubblicata da J-Pop in tre simpatici volumi che nel complesso fanno circa 1500 pagine. Che perché ne parliamo? Oltre perché è un personaggio famoso, perché è un fumetto storico e così via, eccetera. Ne parliamo perché ha qualcosa a che fare direttamente con la nostra cultura. Non è un fumetto giapponese che parla di Giappone, non è un fumetto, ma è un fumetto che parla della nostra tradizione culturale in qualche maniera, parla della mitologia greca. Chiaramente ne parla in una maniera insolita, diversa, costruisce un percorso che mescola la storia della, come dire, presa del potere di Zeus sull'Olimpo, quindi dell'uccisione di Cronos e di tutte le diatribe con i suoi fratelli, con Ares e con Poseidone e così via, eccetera, le trasforma in un qualcosa che, se vogliamo fare un paragone che possiamo capire tutti, sembra il Trono di Spade. E diventa una saga straordinaria dove c'è la mitologia, ci sono anche gli storici poteri, diciamo, delle nostre divinità, anche se applicati in una maniera un po' più terrena, attraverso dei meccanismi che ricordano un po' più un certo tipo di magia che invece l'idea di avere dei poteri sovrumani, no? Gli dei non sono dei, insomma, ecco, sono comunque degli esseri umani che hanno delle capacità, che sanno applicare certe soluzioni anche tecniche, diciamo così. Ma tutto questo racconto ci parla appunto di Arion, che è un personaggio che non è vero che non esiste nella mitologia greca, ma nella mitologia greca Arion, o Arione come lo definiremmo noi, è un cavallo. In questo caso invece è diventato un ragazzo. Sul perché è diventato un ragazzo ci sono delle simpatiche spiegazioni che Yas dà in una intervista all'interno del volume. Però in ogni caso, questo giovane ragazzo, che è al centro, il fulcro di tutta questa lotta di potere, che si trasforma in una guerra fratricida e poi in una risoluzione finale estremamente drammatica e spettacolare. Quindi una storia che ha una caratteristica per me formidabile, che è quella di essere una vera storia. Inizia, si svolge e finisce, non risparmia nulla, il lettore non viene deluso dalle aspettative, e anche quando, ben oltre i tre quarti di questo immenso lavoro, alcuni, chiamiamoli colpi di scena, uno anche se li aspetta, fa due conti sulle varie parentele e dice aspetta un momento, mi mancano delle cose, diciamo che quando arrivano sono dei colpi di scena sempre estremamente efficaci, ed è una vera storia, anche una vera storia d'avventura. Cioè, lo dico perché recentemente abbiamo parlato anche benissimo di certi prodotti straordinari, ma il formato graphic novel, diciamo così, no, che cerca di raccontarci comunque delle cose minimaliste, è molto diverso dal formato epico, diciamo, che invece questa storia ha. Questa è una storia assolutamente epica, che originariamente in Giappone, quando venne ristampata in volume, venne ristampata in cinque volumi. La ristampa più moderna invece, anche in Giappone, è in tre volumi, e quindi c'è anche un altro paragone che mi sento di fare, che è inevitabilmente quello col Signore degli Anelli. È diventata questa storia una trilogia ricchissima, piena di battaglie, di momenti epici, di scontri straordinari, di personaggi fantastici, e soprattutto una storia che racconta alla fine, come tutte le storie devono raccontare, di libertà. Cioè di come ci si libera da una tirannia.
È utile, direi.
Utile di questi tempi.
Di questi tempi, anche un regalo utile.
Un regalo utile, esatto, un regalo utile. Un regalo utile. Come non si deve perdere la speranza neanche nei momenti più tragici, e vedere qual è la, come dire, la via per arrivare alla propria libertà. Quindi, niente, favolosi, favolosi sempre i disegni, sono straordinari. Nelle riviste giapponesi dell'epoca, ma anche adesso, le riviste giapponesi dell'epoca erano in bianco e nero, ma ogni tanto le storie venivano pubblicate alcune puntate, semplicemente venivano pubblicate a colori, e quindi in questa edizione italiana esiste che nel mezzo del volume in bianco e nero improvvisamente ci siano le pagine a colori, perché è stata riprodotta fedelmente l'edizione originale e quindi brevi parti delle puntate sono anche colorate. Questa per spiegare la ragione perché improvvisamente ci sono delle pagine a colori. Sono delle pagine a colori perché ogni tanto le storie che risultavano importanti venivano pubblicate nella prima segnatura, cioè nel primo blocco di queste riviste, che era a colori. Ok, quindi anche ogni tanto anche Arion è a colori in maniera non, come dire, non prevista, diciamo, ecco. Però questa edizione per la prima volta appunto in Italia è straordinaria. Ultima cosa,
sì. 40 secondi.
10 secondi per dire che nell'86 lo stesso Yas fece un film e che quindi qualcuno potrebbe avere una videocassetta addirittura o un DVD di questo film che è uscito in italiano, solo in videocassetta e in DVD, ma il film che dura poco più, diciamo più o meno 2 ore, non fa assolutamente giustizia a questa storia, anzi è piuttosto confuso e complicato da seguire, mentre invece questo fumetto è straordinario.
La vera cosa.
La vera cosa, esatto, basta, ho finito.
Gli estremi.
Gli estremi, giustamente, abbiamo parlato di Yoshikatsu Yasuhiko Arion, edito da J-Pop in 3 volumi, da, oh mamma mia, oh Gesù, vabbè, lo scopriremo.
Per evitare che Antonio Serra imprechi.
Qua, 15 euro l'uno, sono 400 pagine ogni volume.
Ce l'abbiamo fatta, grazie Antonio Serra, che torna settimana prossima. Ringrazio Streng da Chieri, che ha ritoccato in questo momento scrivendo grande Radio Popolare. Ecco, per cui controllavo quali erano le mail, un altro ritocco dunque nel corso di questa puntata di Cult, grazie davvero a Streng. Adesso ci sono le notizie, noi torniamo lunedì alle 11:30, ciao ciao da Ira Rubini.